Zainet, la rivista scritta dagli studenti. Ogni mese in 35.000 classi degli istituti di istruzione secondaria di tutta Italia. Radio Zainet.
Buongiorno e benvenuti da Simona Neri ad una nuova puntata di Radio Zainet. Oggi sono con me Lorenzo, Livia e Claudia, tutti del liceo Visconti di Roma.
Ciao.
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 E con loro cercheremo di rispondere a questa domanda. L'Italia è diventata un paese di razzisti?
Sì.
Sì, sì.
Mi avete già risposto.
Abbiamo diverse esperienze, insomma.
Va bene, allora ce le racconterete dopo aver ascoltato i 99 posse con Spara.
Radio Zainet, la radio che fa scuola.
Un nuovo giorno pieno di vecchi problemi, vuoi levarteli di torno. Quando il traffico ti incoda in un ingorgo bloccato, quando vedi un immigrato, quando pensi a come vive le sue storie di merda, quando ne senti la puzza e non vorresti sentirla, quando prima di ogni cosa vuoi levartelo di torno e poco importa se i tuoi soldi sono un po' anche di suo nonno, quando tu non sei razzista ma non sei nemmeno Dio, quando non è colpa loro ma anche loro colpa Dio. Allora spara bastardo, dai sparagli addosso, tanto domani sono morti lo stesso. Dai sparagli addosso, ammazzali tutti, dai, noi siamo i belli, loro sono brutti, dai, loro sono brutti, ma brutti davvero. Poi spara anche me, sono uno di loro. E tu spara, sono un arabo. E tu spara, ho sbagliato a nascere. Spara, sono un immigrato. E tu spara, sono povero. E tu. Un nuovo giorno pieno di vecchi problemi, vuoi levarteli di torno, quando contro lo Stato vuoi che tutto sia privato, quando muore un ammalato, quando muore un operaio perché senza protezioni, quando i morti di fame se ne contano a milioni, quando la camorra ammazza meno gente del lavoro, mentre tu povero stronzo piangi ancora Aldo Moro, quando anche un bambino sa quanta gente morirà, quando cazzano uno tuo e non abusa di parla. Allora spara bastardo, dai sparagli addosso, tanto domani sono morti lo stesso. Dai sparagli addosso, ammazzali tutti, dai, noi siamo i belli, loro sono brutti, dai, loro sono brutti, ma brutti davvero. E poi spara anche me, sono uno di loro. E tu spara, sono un arabo. E tu spara, ho sbagliato a nascere. Spara, sono un immigrato. E tu spara, sono povero. E tu.
'99 posse a Radio Zainet. Allora ragazzi, è un po' l'argomento di questo periodo, diciamo che si assiste forse ad un incremento di un atteggiamento xenofobo e razzista nei confronti degli stranieri un po' tra la nostra popolazione. Voi avete avuto modo di riscontrarlo? No, non mi rispondete. Prima la scheda, perché so che avete tante cose da dirmi.
Sempre più importanza nella comunicazione, come nella società, viene data all'immigrazione. L'immigrazione porta risorse economiche, nuove competenze e culture, ma anche problemi di coesistenza, e gli inevitabili attriti fra le diverse componenti di un territorio portano razzismo, una delle più antiche pulsioni dell'animo umano. A partire dalla scoperta dell'America, frotte di colonizzatori partirono portando, a loro dire, la fiaccola della civiltà a popolazioni inferiori. Teorie pseudoscientifiche, ultima quella nazista, ipotizzavano intere piramidi razziali con cui classificare il genere umano.
Eccoci qua. Allora, iniziamo con la lunga serie di aneddoti. Vi chiedo di essere brevi perché abbiamo anche gli ospiti da ascoltare, ma so che ne avete un bel po'. Livia.
Allora, tanto per cominciare, io e Claudia siamo andate a fare un progetto di scuola-lavoro in un posto chiamato La Scuolina, dove praticamente dovevamo insegnare, aiutare dei bambini rom dei campi irregolari, e prendevamo regolarmente l'autobus insieme a alla famiglia di due di queste bambine, e semplicemente dagli sguardi e da come la gente ci distanziava, niente, ci siamo proprio rese conto di quanto il razzismo sia, cioè, nell'autobus, tutto l'autobus ci guardava male, quindi...
Lorenzo.
Beh, io diciamo un
aneddoto.
Contribuisci
alla causa.
Contribuisco alla causa. Praticamente questo è un fatto che è successo a mia madre, la quale stava accompagnando i miei due fratelli ad un parco acquatico alle porte di Roma. E se non che nella fila davanti alla cassa c'era una famigliola che veniva prima di loro, alla quale però veniva impedito l'accesso. Gli veniva detto: non potete entrare, ve ne dovete andare, ve ne dovete andare. E il marito della signora continuava a voler entrare, finché alla fine hanno dovuto, diciamo, abbandonare il posto. Mia madre ha chiesto al vigilante come mai a questa famiglia fosse stato negato l'accesso. Il vigilante ha risposto: signora, noi lo facciamo per lei, vorrebbe mai che suo figlio si facesse il bagno con uno zingaro. E ovviamente mia madre neanche aveva pensato che queste persone potessero essere dei nomadi, dei rom, dei sinti, perché erano vestiti assolutamente in maniera decorosa, erano puliti e non c'era nessun problema.
Ecco, molti dichiarano di essere razzisti, no, molti dichiarano di non esserlo, però. E questo un po' è stato il leitmotiv dell'ultimo periodo, però nel senso che si cerca, insomma, qualche giustificazione. Ci sono due autori, un giornalista e un docente di genetica, che hanno scritto un libro in proposito, si intitola Sono razzista ma sto cercando di smettere. Uno degli autori è Pietro Cheli. Diamo allora il benvenuto a Radio Zainet al giornalista e scrittore Pietro Cheli. Lorenzo, inizia con le domande.
Ho una prima domanda, volevo farle una domanda proprio a partire dal titolo del libro che lei ha presentato, Sono razzista ma sto cercando di smettere. A cosa
sì,
si riferisce?
L'ho scritto insieme a Guido Barbujani, che è uno scienziato, un genetista.
Ecco, questo titolo è una provocazione, ovviamente, immagino, e dove vuole andare, diciamo, a colpire?
Ma intanto colpire è il termine che io non userei in questo caso, poi non fa parte. Noi cosa vogliamo dire? Vogliamo dire che esiste una percentuale di pregiudizio che alberga in ognuno di noi e che purtroppo fa da freno. Ogni giorno andiamo a inciampare nei pregiudizi che ci guidano nelle piccole vicende come in quelle grandi della vita, e che poi ti fanno subire, in quel caso se ne rendi conto meglio, però dire, farlo semplicemente pensare delle cose, delle idee razziste, degli atteggiamenti razzisti. Però se ne può anche uscire, insomma, cioè nel momento in cui ti rendi conto che dal pregiudizio puoi passare al giudizio, questo per dire in termini filosofici, se poi vuol dire conoscere un po' meglio il mondo, conoscere meglio le persone che sono diverse da noi, non lasciarsi troppo condizionare dalle prime impressioni, dai riflessi o da quello che abbiamo sentito dire, è un caso. Pensate soltanto a certe ansie di violenza che vengono scatenate dalle voci, dai si dice, pissi, babau. Io ancora negli occhi con le terribili immagini del campo rom di Ponticelli vicino a Napoli di 2 settimane fa, e un pogrom, per usare il termine esatto, che era stato scatenato da delle voci su un rapimento di bambini da parte di zingari, cosa che poi era assolutamente destituita da ogni fondamento, però questo è bastato per scatenare una violenza terribile, e le immagini io trovo allucinanti di famiglie costrette a scappare con le fiamme, insomma siamo nel 2000, no? Queste cose ci riportano a un'altra epoca, invece probabilmente come diciamo nel nostro breve saggio, noi ci sono alcune, a volte puoi anche cambiare l'ordine, puoi cambiare delle parole e poi sostituire delle parole che un tempo scatenavano il razzismo. E pensate soltanto, no? Cosa rappresenta nel grado zero del razzismo la parola ebreo. Se noi la sostituiamo oggi con rom riguardo a certi pregiudizi e dicerie, ci riporta esattamente nel cuore degli anni 30, che è stato il momento oscuro del secolo scorso.
Livia, perché il retaggio del razzismo resiste così tanto in tutte le società? Perché non si riesce a superare la paura del diverso?
Bah, questo è perché io non credo di essere in grado di... né io né Guido, che è un genetista e quindi insomma una persona che lavora di più sulle certezze, io faccio giornalista, quindi mi limito a raccontare. Perché? Perché purtroppo siamo imperfetti, quindi però possiamo migliorare, cioè in questo senso c'era un invito, sono razzista ma sto cercando di smettere, a guardare con più fiducia anche dentro se stessi. Però nel 1964, mi pare, insomma, è stato sancito l'inesistenza delle razze umane, perché di razza ne esiste una sola. Eppure voi provate provate a dire a qualsiasi vostra amica, chiunque voi conosciate, provate a dirgli quante razze esistono, e tutti si mettono a pensare, a ragionare, a dire dunque ci sono, dunque questo, in realtà ce n'è una e basta. Poi alla fine tutti ci mettiamo a fare delle classifiche, delle scale, quella dell'FBI per esempio, che ha dei momenti altissimi perché dice che il mondo si divide in razza caucasica, razza afroamericana, poi c'è la razza orientale, e poi a un certo punto c'è la razza nativa, che sono gli indiani d'America, e poi dopo ci sono gli ispanici. Allora, tutte le altre hanno delle caratteristiche somatiche, se vogliamo, no? che le rendono riconoscibili. La razza ispanica non ce l'ha minimamente, se non il fatto di essere nato in una parte del mondo o avere un cognome spagnolo. Cioè, se voi ci pensate bene, è una cosa assurda, però viene normale ragionare in termini di razza, pensare che esista una razza nera, quindi invece insomma la razza umana. Allora, se non riusciamo neanche a mettere, e tra l'altro la cosa assurda è che in secoli e secoli, più o meno dal 600 che va avanti la classificazione razziale, con intenti scientifici, dall'inizio in poi, se gli scienziati non sono riusciti a mettersi d'accordo fino adesso su niente, beh, una ragione poi c'è di fondo, no?
Lorenzo?
Sì, avevo un'altra domanda. Abbiamo citato l'esempio dei Rom, o comunque di tutti i popoli cosiddetti nomadi, zingari, che ci sono nel nostro paese. Sicuramente in questo caso possiamo parlare di episodi, esperienze di razzismo, come abbiamo anche raccontato prima in redazione, ma volevo chiederle, esiste anche un pericolo opposto, che è quello di dire che invece si tratta di realtà perfettamente integrate, che non vi è problema di convivenza? Secondo lei questo atteggiamento non può paradossalmente nuocere alla causa di chi si batte contro gli episodi di razzismo?
Ma guardi, intanto non è vero che esistano gruppi perfettamente integrati, perché non siamo mai integrati neanche con i vicini di casa, che sono persone spesso nate accanto a noi, cresciute accanto a noi, quindi non esiste una perfetta integrazione, non esiste una perfetta integrazione nel condominio, non esiste nel quartiere, non esiste nelle città, e sarebbe un bel sogno, però voglio dire anche che gli uomini sono tutti uguali, per fortuna no, per fortuna siamo tutti diversi, siamo tutti il frutto di... In comune abbiamo solo una cosa, che descendiamo da qualcuno che è partito dall'Africa qualche milione di anni fa, quindi siamo tutti africani. Però poi ognuno di noi ha storie diverse che si mescolano. Francamente io credo che non si possa prescindere di fare a meno di avere certe idee, e comunque non puoi fare a meno di partire dal pregiudizio. D'altra parte il pregiudizio è anche fondamentale in ogni tipo di conoscenza, cioè non è che ne puoi fare a meno, però si può lavorare per far crescere. È chiaro che se noi tiriamo su generazioni e generazioni di ragazzi, immaginate chi cresce in questo momento in Italia, no? E sente dire queste cose, alla fine poi se ne convince, non è che tra 20 anni ha il dubbio sul fatto che lo straniero diverso possa fare quella roba lì. L'importante è cercare di far integrare le differenze, di non creare gli steccati. Io credo, come diceva Gandhi, che a fare occhio per occhio alla fine si diventa tutti ciechi anche.
Saluto e ringrazio allora Pietro
Grazie,
Kelly.
Grazie, posso fare un piccolo spot? Noi domani alle 6 presentiamo il libro alla libreria Feltrinelli di Milano in Piazza Duomo.
Benissimo,
grazie.
Grazie a lei. Grazie. Una breve pausa qui a Radio Zainet. Restate con noi perché torniamo ancora a parlare di questo argomento.
Zainet, la scuola che fa radio.
Vive senza nome. passato.
Radio Zainet con Cuore Malato. Torniamo a parlare di razzismo e di xenofobia in Italia, un allarme che è arrivato anche da Amnesty International, che ha un po' accusato il nostro paese e che forse in qualche modo è anche legato ad un altro dato, cioè a un'indagine dell'osservatorio Demoscop che rivela come quasi 9 italiani su 10 ritengano che la criminalità in Italia sia aumentata, nonostante poi abbiamo già affrontato un'altra puntata di Radio Zainet questo argomento. Non è assolutamente così, i dati Istat dicono che la criminalità non è aumentata, però in un certo senso l'italiano fa una sorta di apparentamento di quella che sono i criminali con quelli che sono invece gli stranieri. Io avrei in linea un altro ospite che è il coautore del libro Sono razzista ma sto cercando di smettere. Lui è un docente di genetica e si chiama Guido Barbujani. Diamo quindi il benvenuto a Radio Zainet al professor Guido Barbujani.
Buonasera.
Vai Claudia, inizia pure.
Buongiorno, innanzitutto le volevo chiedere dal punto di vista scientifico qual è la differenza tra razza ed etnia e se piuttosto diciamo il razza è più ora ricollegato filologicamente a qualcosa di dispregiativo oppure sussiste una reale differenza tra le due parole.
No, esiste una differenza tra le due parole perché la razza rimanda all'idea che una specie sia costituita da gruppi ben distinti di individui. Nel libro parliamo appunto degli orangutan, in cui ci sono un gruppo del Borneo e un gruppo di Sumatra, e i loro DNA sono diversi, per cui un esperto, leggendo il DNA di questi orangutan, riesce ad attribuirli all'isola di provenienza. Quando si parla di razze si parla appunto di questo, gruppi di persone o di individui di una specie animale o vegetale che sono localizzati in una certa area geografica e sono riconoscibili. Nell'uomo sappiamo tutti che siamo diversi e sappiamo tutti più o meno attribuire a un continente le persone che ci passano davanti, però gli studi genetici dimostrano che in realtà non è possibile fare quello che si fa negli orangutan. E una dimostrazione di questo sta nel fatto che nel corso della storia sono state proposte decine di cataloghi delle razze umane, ognuno in contrasto con gli altri. Etnia è una parola diversa, perché etnia rimanda al fatto che ciascuno di noi può soggettivamente di appartenere a un gruppo di persone che hanno una certa residenza, una certa cultura, una certa lingua magari o religione, quindi è una parola più neutra. Ma vorrei dire anche che quello che c'è sbagliato nel concetto di razza non è tanto il fatto che la parola sia offensiva, ma il fatto che nella specie umana le razze non sono mai state trovate da nessuno.
Lorenzo?
Quindi tutta la ricerca scientifica che negli anni, soprattutto del secolo scorso, è stata fatta rimarcando le differenze tra i ceppi etnici come differenze sostanziali e evidenziando una realtà evolutiva per la quale l'evoluzione non ha prodotto solo delle differenze fenomeniche tra gli individui ma anche delle differenze a livello cerebrale, è tutta totalmente infondata e non si è mai avvalsa di nessun barlume di fondamento?
Io direi che nella scienza moderna non è rimasto praticamente niente di questi studi. Quello che si è visto è che per descrivere la diversità umana il concetto di razza non serve, perché la diversità umana è distribuita in maniera continua nello spazio, vale a dire che man mano che ci spostiamo da una località all'altra cambiano le caratteristiche genetiche delle persone, ma non riusciamo a trovare delle linee, dei punti al di qua delle quali tutti sono fatti in un certo modo e al di là delle quali tutti sono fatti in un modo diverso. Quindi questo tipo di approccio allo studio della diversità umana ha fatto il suo tempo e ben pochi lo utilizzano adesso. Quanto poi agli studi in cui si cercava di mettere in rapporto le capacità intellettuali delle persone, l'intelligenza, se vogliamo usare questa parola, con il colore della pelle o con la loro origine geografica, ecco, questi studi di solito sono stati fatti negli Stati Uniti, in una situazione in cui le persone di pelle più scura o di pelle diversa sono comunque persone che hanno livelli di istruzione molto più bassi, che vivono in condizioni sociali molto inferiori, e con questo si spiega benissimo il fatto che le loro prestazioni intellettuali risultavano anche peggiori delle altre. Quindi io direi che questo è un capitolo non tanto glorioso della storia della scienza e che oggi siamo in grado di passare avanti, di andare avanti e di cercare di capire meglio che cosa c'è nella testa della gente, che cosa c'è nei geni della gente.
Ultima domanda, Lorenzo, Olivia?
Io, va. Olivia. Buonasera. Io invece le volevo chiedere quanto secondo lei influisce, può essere utile il linguaggio scientifico riguardo a questo tema. Per dire, la scienza ormai sono anni che dice che non esiste, che l'unica razza è quella umana, eppure non si riesce proprio per niente a superare il razzismo e la paura di chi è diverso, diciamo anche esteticamente da noi. Secondo lei quanto influisce?
Guardi, questo è un problema serio. Edoardo Boncinelli, che ha scritto un altro libro di questa collana della Terza, dice un po' scherzando e un po' no che noi siamo creature razionali per mezz'ora al giorno e per il resto poi il nostro cervello funziona secondo altri meccanismi. Io credo che ci sia sempre stato un problema di portare alla conoscenza di tutti quanti i risultati degli studi scientifici. In Italia in questo momento c'è una difficoltà particolare, c'è un forte rifiuto della scienza, che non so se sia corretto associare ad un abuso della televisione, ma forse qualcosa anche l'utilizzo di sistemi di comunicazione molto elementari, qualche ruolo può averlo avuto. Io credo che questo però sia anche un po' il compito degli scienziati, insomma, cercare di far capire quello che stanno facendo e cercare di far conoscere i risultati delle proprie ricerche. Detto questo, se vogliamo parlare di razzismo, ecco, io credo che il razzismo che nel nostro paese si sta manifestando, a mio parere in maniera preoccupante, non abbia solo a che vedere con gli studi sulla razza, ma ha a che vedere anche con degli aspetti che scientifici non sono, aspetti sociali, psicologici, economici, e lì insomma bisogna agire con gli strumenti opportuni, che non sono solo quelli della divulgazione scientifica, ma anche quelli del dibattito politico-sociale e dell'intervento politico e sociale.
Salutiamo e ringraziamo Guido Barbugliani, docente di genetica e coautore di Sono razzista, ma sto cercando di smettere.
Arrivederci.
Bene, questa puntata di Radio Zainet è quasi giunta al termine. Manca ancora di ascoltare, come di consueto, il nostro flashback.
Legato alla musica. Ehi gente, ma lo sapevate che è già passato un anno da quando un certo Bruce Springsteen firmò un contratto con la Columbia e in gennaio è uscito il suo primo disco che ci ha fatto sperare in una rinascita del cantautorato americano? Eh sì, perché l'ex disadattato Bruce ha portato in studio di registrazione tutti i suoi più fedeli amici e compagni di ventura di sempre per registrare il suo Greetings from Asbury Park. Che dire, il suono di questo album ci pare una delle cose più genuine uscite quest'anno e perciò ve ne facciamo sentire un brano, Growing Up, lui è Bruce Springsteen.
Well, I stood stone like at midnight, suspended in my masquerade. I combed my hair till it was just right and commanded the night brigade. I was open to pain and crossed by the rain, and I walked on a crooked crutch. Well, I strode all along to a fallout zone and came out with my soul untouched. I hid in the cloud, it ran through the crowd. They said, sit down, I stood up. Ooh, growing up. the flag of piracy flew from my mast. My sails were set wing to wing. I had a jukebox graduate for first mate. She couldn't sail, but she sure could sing. I pushed B-52 and bombed them with the blues, with my gear set stubborn on standing. We broke all the rules and I strapped my old high school. Never once gave thought to landing. I stood in the cloud and warmed the crowd, but when they said come down, I threw up. Took month-long vacations in the stratosphere, and you know it's really hard to hold your breath. I lost everything I ever loved or feared. I was a cosmic kid in full costume dress. Well, my feet, they finally took root in the earth, but I got me a nice little place in the stars. I swear I found the key to the universe in the engine of an old parked car. I hid in the mother breast of the crowd, but when they said pull down, I pulled up.
Bentornati in studio con Flashback, la rubrica dedicata interamente alla storia della musica. Avete appena ascoltato Growing Up, tratta dall'album di debutto di Bruce Springsteen, Greetings from Asbury Park. Il salvatore del rock and roll, Bruce Springsteen è stato niente meno che questo, l'esuberanza degli anni 50 unita all'impegno dei 60 e al libero stile 70s. Quando è esploso nel 1975, il rock mainstream stava boccheggiando. Dopo di lui era rinato, ha messo insieme Jerry Lee Lewis e Bob Dylan, shakerandoli con poesie di strada e con un talento live tra i più impressionanti di sempre. Bestseller, Grammy Awards, Oscar e un seguito di imitatori che ha dato via a un vero e proprio sottogenere del rock. Il boss ha saputo evolversi costantemente, mantenendo sempre alto il livello della sua produzione per oltre 20 anni, arrivando a vincere anche le diffidenze degli scettici sul suo ruolo nella storia della musica popolare. Bruce Springsteen nasce nel New Jersey il 23 settembre del 1949, in una famiglia in cui scorre anche sangue italiano. Una nonna si chiama Zirilli. Cresce nel mondo degli operai, dei minatori, non sembra particolarmente interessato agli studi, porta i capelli lunghi, passa interminabili nottate alle stazioni di servizio, ha un pessimo rapporto col padre e suona in diversi gruppi di garage rock e blues. Lo sbocco naturale è il tentativo di farsi un nome come folk singer nei locali del Greenwich Village. Il suo stile è ruvido e semi-arrabbiato, in linea con i dylaniani dell'epoca, ma sotto le convenzioni cova un'energia da puro rocker e una poetica assolutamente originale e già definita. Arriva un contratto con la Columbia, ma Bruce non dimentica i musicisti e amici del New Jersey e li porta con sé nello studio di registrazione. Ne esce Greetings from Asbury Park in New Jersey, uno dei suoi migliori album di sempre.
Finisce qui questa puntata di Radio Zainet. Io saluto i ragazzi che sono stati con me oggi, ovvero Lorenzo, Olivia e Claudia del Liceo Visconti di Roma.
Ciao, ciao.
Simona Neri saluta tutti i nostri ascoltatori, a cui diamo appuntamento con Radio Zainet. A domani, ciao a tutti.
Entra anche tu nella rete di Radio Zainet, www.radiozainet.it.